il Signore ci aiuti, mi aiuti a poterlo esaltare e glorificare anche attraverso la meditazione della sua parola. Sento che il Signore ci sta portando a considerare quello che noi eravamo, la gravità della condizione nella quale tutti quanti noi, e io per primo, versavamo prima di conoscere la sua grazia, prima di conoscere Gesù. E questa mattina il Signore vuole portarci proprio a renderci conto che quella condizione, anche quando noi possiamo pensare che era terribile, è ancora peggiore di quello che noi possiamo pensare. Quindi quanto ancora è più grande il sacrificio del Signore Gesù. Allora vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, il capitolo 8 del Vangelo di Luca, leggeremo dal versetto 26 al verso 39. Luca capitolo 8 dal verso 26 al verso 39. Poi navigarono verso la regione dei Gadareni, che sta di fronte alla Galilea. E quando scese a terra, gli venne incontro un uomo di quella città, il quale già da lungo tempo aveva demoni e non indossava vesti, e non abitava in alcuna casa, ma tra i sepolcri. E quando vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: «Che vi è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!» Gesù comandava infatti allo spirito immondo di uscire da quell'uomo, perché molte volte se n'era impossessato, e benché fosse stato legato con catene e con ceppi, e fosse sorvegliato, egli spezzava i legami ed era spinto dal demone nei deserti. E Gesù lo interrogò dicendo: «Qual è il tuo nome?» Ed egli disse: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Or c'era là un numeroso branco di porci che pascolavano sul monte. E quei demoni lo pregarono che permettesse loro di entrare in quelli. Ed egli lo permise loro. I demoni allora, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si precipitò dal dirupo nel lago ed annegò. E quando videro ciò che era accaduto, quelli che li custodivano fuggirono e andarono a portare la notizia in città e per le campagne. La gente allora uscì per vedere ciò che era accaduto e venne da Gesù, e trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni seduto ai piedi di Gesù, vestito, sano di mente, ed ebbe paura. Or quelli che avevano visto l'accaduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. Allora tutta la popolazione della regione dei Gadareni chiese a Gesù di allontanarsi da loro, perché erano in preda a un grande spavento. E Gesù, salito sulla barca, tornò indietro. Intanto l'uomo da cui erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo congedò dicendo: «Ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Amen. Questi passi che raccontano guarigioni così particolari come liberazioni da demoni sono passi che raccontano letteralmente quello che è successo in questo preciso momento. Non sono invenzioni, non sono costruzioni, non sono passi figurativi, ma quello che è successo, abbiamo letto, è quello che è accaduto veramente quando lo Spirito ha manifestato queste cose. E la scrittura ci ha lasciato questi passi, soprattutto quando si parlano, quando lo Spirito parla di liberazioni da demoni, di guarigioni di indemoniati, per dimostrare agli uomini e soprattutto alla Chiesa, ai credenti, che Gesù è superiore a tutte le forze della malvagità. Ed è superiore quindi ai demoni, è più grande di ogni creatura, di ogni spirito immondo che aleggia in questo mondo. La superiorità di Cristo e la sua grandezza, la sua potenza, la sua altezza sopra le forze del male, sopra le forze della malvagità, possiamo proprio intravederla in questo passo che viene raccontato, questo episodio, anche nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, nei primi due versetti, è detto che quando Gesù scese dalla barca, erano arrivati nella zona dei Gadareni, nella zona di Gadara, nella sponda orientale del lago di Tiberiade, è scritto che appena Gesù scese dalla barca, subito questo indemoniato, che nel Vangelo di Matteo scopriremo che saranno poi due, questo indemoniato si reca da Gesù e si prostra ai suoi piedi, subito, appena Gesù scende dalla barca. Ebbene, noi abbiamo letto anche qui, al versetto 27, che quando Gesù scese a terra dalla barca dove era stato trasportato, gli venne incontro quest'uomo indemoniato. Bene, la superiorità di Cristo sulle forze del male la possiamo proprio intravedere nel fatto che egli attira a sé qualsiasi tipologia di uomo peccatore. Non esiste forza malefica, non esiste situazione di peccato così forte o così terribile che Cristo non abbia il potere di attirare a sé, benché egli sia santo. Considerate, fratelli, che ce ne avremmo fatto di un Dio puro, perfetto nella sua santità, ma che non avrebbe mai potuto interagire con degli uomini peccatori. A cosa ci sarebbe servito la santità di Dio? A cosa ci sarebbe servita la perfezione della purezza del Signore se egli, per quella perfezione, non avrebbe potuto entrare in contatto con noi? Se lui si fosse chiuso nella sua perfezione nel cielo, a cosa ci sarebbe servito? Eppure lui avrebbe potuto farlo, e non l'ha fatto. In Isaia capitolo 1, versetto 18, leggo io questo versetto che conosciamo a memoria, il Signore dice: quand'anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, ebbene come la porpora, ebbene diventeranno come la lana. Non c'è tipologia di peccato, non c'è situazione terribile di peccato che Gesù non possa far uscire allo scoperto e addirittura attirare verso la sua persona. Secondo, il Signore, nonostante la sua santità, nonostante la sua perfezione morale, spirituale, materiale, egli non soltanto attira a sé quest'uomo, ma, vedete, si interessa di quest'uomo. Si interessa della condizione terribile di quest'uomo. Noi stiamo parlando di un uomo indemoniato. Purtroppo non riusciamo a volte a capire, ma immaginiamoci la scena. Un uomo posseduto da legioni di demoni, da tanti demoni abbiamo letto, si va da Gesù. Pensate soltanto all'aspetto di quest'uomo, e tra poco vedremo a qualche dettaglio che i Vangeli ci forniscono di questa persona e di quello che questi spiriti facevano a questa persona. Pensate a quest'uomo, un ossesso, con il volto probabilmente sfigurato, che va da Gesù, e Gesù non si tira indietro, ma incomincia a dialogare con quest'uomo. Si interessa a quest'uomo, alla sua condizione disperata. Benché egli sia santo, nel suo cuore, l'Eterno Dio, il Signore Gesù Cristo, nel suo cuore c'è un profondo desiderio di interessarsi all'uomo peccatore. E non c'è nessun peccato che lo possa fermare in questo. Gloria al Signore per questo. Non c'è peccato, non c'è situazione di peccato, non c'è abominio che possa vietare al Signore di amare il peccatore e di interessarsi a lui. Nel Salmo 113, dal verso 5 al versetto 7, il salmista, quando riceve questa rivelazione, dice al Signore: chi è simile all'Eterno, il nostro Dio, che abita nei luoghi altissimi? Ecco, la santità di Dio che non è mai messa in discussione, ma che si abbassa a guardare le cose che sono nei cieli e sulla terra, e non soltanto si interessa, ma cosa dice? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il bisognoso, dice una versione, dal letame. Ma quale Dio si dà pensiero dell'letame? Quale Dio si dà pensiero dell'letame? Quale Dio si dà pensiero della spazzatura spirituale? E quest'uomo era il simbolo della spazzatura spirituale terribile, terribile. Quale Dio si dà pensiero della spazzatura? E tutto questo senza mai contaminarsi con il peccato. Tutto questo senza mai scendere a compromessi con il peccato. Tutto questo sempre mantenendo la sua perfezione e integrità spirituale. Terzo, in Marco, nello stesso episodio raccontato da Marco, capitolo 5, versetto 6, è scritto che l'indemoniato, quando vide Gesù, abbiamo detto, da lontano, gli accorse incontro e poi è scritto che gli si prostrò, abbiamo letto anche qui, gli si prostrò davanti. Ebbene, qui abbiamo una terza caratteristica della superiorità di Gesù rispetto alle forze della malvagità. Abbiamo detto, egli si attira il male, egli si interessa ad un uomo peccatore. Terzo, la sua superiorità sul male è profondamente legata, intrinsecamente legata, intimamente legata alla sua natura di Dio. Vedete, questo spirito vede da lontano il Signore, non può fare a meno di corrigli incontro e di prostrarsi davanti a Lui e di adorarlo. Contro la sua forza, contro la sua volontà, la deità di Gesù esige l'adorazione. È qualcosa di inevitabile, di invincibile, di irresistibile. Non c'è spirito al mondo che possa vietarsi di adorare il Signore. La grandezza di Cristo è legata proprio alla sua natura di essere Dio. Egli è così pienamente Dio che non c'è nessuno al mondo che alla fine non dovrà e non potrà riconoscerlo. In Romani, al capitolo 11, versetto 36, l'Apostolo Paolo, a chiusura di una grande rivelazione che lui ha avuto sul passato, sul presente, sul futuro di Israele, dice: poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno, dice l'Apostolo Paolo. Tutto, e in quel tutto c'è ogni cosa e ogni creatura, tutto è in vista e per mezzo del Signore Gesù Cristo. Tutto vive, tutto è qualche cosa che si muove, cammina a causa di Cristo. E quindi Cristo esige da ogni creatura l'adorazione, con o senza il volere di quella creatura stessa. Ovviamente il Signore vorrebbe che tutti lo adorassero con una piena coscienza, ma gli spiriti immondi, vedete, non sono, poiché sono immondi, non possono essere esentati dall'adorare il Signore, devono farlo, perché è tutto legato nella natura di Cristo. Queste tre caratteristiche, possiamo dire, sono caratteristiche generali della superiorità di Gesù. Adesso, scendendo un pochettino nel testo che abbiamo letto, consideriamo perché la Scrittura, e quindi lo Spirito Santo, ci ha lasciato questo episodio e ci ha voluto e ci vuole rivelare la grandezza, la maestosità, la superiorità di Gesù sulle forze del male. E uno dei motivi che è stato sottolineato proprio attraverso le preghiere dei fratelli, attraverso l'adorazione, è proprio per far comprendere all'uomo di tutti i tempi, e quindi anche ai credenti, anche a noi questa mattina, credenti del terzo millennio, da quale terribile condizione, da quale terribile schiavitù il Signore, per la sua supremazia, per la sua grandezza sulle forze della malvagità, ci ha donato in Cristo Gesù. Noi non eravamo soltanto schiavi del peccato, noi eravamo, e chi non crede nel Signore lo è ancora adesso, schiavo del demonio. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. In questo mondo, e questo mondo è immerso sotto, purtroppo, la potestà del nemico e la potestà e le forze demoniache, e chi non crede nel Signore, tra poco lo leggeremo, è schiavo, e per dire schiavo utilizzo un'espressione leggera, schiavo del demonio, non soltanto schiavo del peccato. Allora, dall'accostamento di questo episodio dagli altri Vangeli, noi possiamo notare alcune caratteristiche, abbiamo detto, di questo indemoniato. Alcune conseguenze che questi spiriti immondi provocavano in quest'uomo, qualcosa di terribile. In Matteo 8:28, non lo leggiamo, lo dico io, ci viene descritto che questo uomo era furioso. Le persone che passavano di lì probabilmente venivano malmenate da quest'uomo, non lo potevano contenere, era furioso. Indomabile, capitolo 5 di Marco, versetto 4. Spezzava, abbiamo letto anche qui, spezzava catene, spezzava i ceppi, perché questa tipologia di possessione porta poi l'essere umano a non avere più il controllo sulla propria forza, e quindi queste persone mettono fuori una forza bruta. Io ne so qualcosa, no, ovviamente non è che frequento degli indemoniati, ma lavorando in una casa di riposo, specialmente con persone che hanno delle deficienze mentali, hanno una forza al di sopra delle loro potenzialità e al di sopra anche delle nostre a volte potenzialità. Senza controllo, in Marco 5, versetto 5, è scritto che urlava di notte e di giorno. Un pazzo furioso che urlava di notte e di giorno. Autolesionista. Ancora nel versetto 5 di Marco, capitolo 5, è scritto che prendeva delle pietre e con queste pietre si picchiava, si provocava delle ferite. Senza pudore e vergogna, abbiamo letto al versetto 27, che andava in giro nudo, sempre nudo. Spinto alla solitudine, versetto 29, se vogliamo rileggerlo, è scritto che questo lo spirito, che cosa faceva? Dopo aver spezzato i legami, lo spingeva nei deserti, la fine del versetto 29. Quindi lo spingeva alla solitudine, stava nei deserti, abitava nei deserti. E la cosa più bella, la ciliegina sulla torta, ossessionato dalla morte. In Marco capitolo 5, versetto 3, è scritto che quest'uomo non soltanto viveva nei deserti, ma aveva stabilito la sua dimora tra i sepolcri. Nei deserti c'erano molti sepolcri e lui stava lì e abitava tra i sepolcri, nudo, urlando come un pazzo furioso, picchiandosi con grosse pietre. Ora, quest'uomo è il risultato emblematico e ovviamente estremo di quello che le forze della malvagità hanno portato e portano tutti gli uomini che nascono senza Dio in questo mondo. Oggi sicuramente l'umanità non è tutta posseduta dal demonio, anche se in molte regioni dell'Asia, dove ci sono delle religioni che praticano spiritismo e cose varie, accadono ancora questi fenomeni. Ma la scrittura dice, e questo voglio leggerlo, questo versetto, 1 Giovanni capitolo 5, versetto 19, la scrittura dice qualcosa di molto, molto terribile. Prima epistola di Giovanni, capitolo 5, versetto 19. E vedete, è molto bello come inizia questo versetto l'apostolo Giovanni. Dice, noi sappiamo. E vorrei anch'io saperlo, avere la consapevolezza di questa cosa, perché a volte me ne dimentico. Io vivo in questo mondo pensando così, di andare avanti e basta. Ma dice l'apostolo, noi sappiamo che chiunque è nato, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Cioè è adagiato, addormentato, bello, sdraiato nel maligno, sotto l'influenza del demonio e delle forze della malvagità. Io questa cosa la devo sapere. La devo sapere. Se Giovanni ha detto noi sappiamo, io devo capire se la so anche io questa cosa. E quando ho a che fare con questo mondo, devo avere questa consapevolezza. Non è forse vero, infatti, fratelli, che oggi, nella morale comune, anche se non ci sono indemoniati che vanno in giro, va bene? Nella morale comune non c'è più pudore, non c'è più vergogna. Non è forse vero che ogni essere umano nel suo stato di peccato è furioso contro il suo prossimo e anche contro se stesso? Non è forse vero che ci sono tanti autolesionisti che si spingono al suicidio? Non è forse vero, fratelli, che anche le persone che sono sane di mente, a volte siamo, e purtroppo anche noi credenti, siamo così crudeli dentro di noi, così furiosi nel nostro orgoglio, specialmente quando calpestano i nostri diritti, che vorremmo fare il male peggiore alle persone che ci stanno a fianco? Non è forse vero tutto questo? O noi crediamo di essere gli angeli? Non è forse vero che la forza del peccato in questo mondo ormai indomabile, che gli uomini sono ribelli, senza freni, implacabili, dice l'apostolo Paolo. Addirittura in Tito, dice l'apostolo Paolo, anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Non è vero tutto questo. E questo è il risultato non solo di una natura schiava del peccato, ma di una natura schiava, purtroppo influenzata anche da Satana e dalle forze della malvagità. Gesù ebbe a dire nel capitolo 8 di Giovanni, versetto 34, che chi fa il peccato è schiavo del peccato e quindi c'è già una prima forma di schiavitù. Ma poi in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 8, prima parte, l'apostolo Giovanni dice: chiunque commette il peccato è dal diavolo. Chiunque commette il peccato non soltanto è schiavo del peccato, come ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, ma l'apostolo Giovanni nella sua epistola dice è dal diavolo. E facendo una ricerca, il termine, l'espressione è dal diavolo traduce un verbo che viene utilizzato tantissime volte nel Nuovo Testamento e soprattutto nel primo capitolo di Matteo al versetto 20, quando si parla dell'origine divina di Gesù che si stava formando nel grembo di Maria. È scritto che quell'uomo che si stava formando, generato nel grembo di Maria, proveniva dallo Spirito Santo. Lo stesso verbo viene utilizzato da Giovanni per dire che chiunque commette il peccato proviene dal diavolo. Quindi è molto più forte. È molto più forte, un'influenza veramente terribile. E questa interdipendenza, cioè siamo schiavi del peccato, ma purtroppo siamo anche, chi non crede nel Signore ovviamente, anche sottoposti, influenzati alle forze del demonio, alle forze della malvagità, ci viene confermata sempre dall'apostolo Paolo in un altro dei passi che noi leggiamo 50.000 volte, soprattutto la domenica, e che a volte scivoliamo sopra una bellezza. Efesini, capitolo 2, versetti da 1 a 3, questo leggiamolo insieme. Vedete come è proprio la scrittura che conferma questa doppia, possiamo dire, schiavitù, questa interdipendenza tra la nostra natura corrotta nel peccato, a causa della disobbedienza di Adamo, ma anche sotto l'influenza del demonio, del diavolo, di Satana e di tutti i suoi angeli. Efesini, capitolo 2, versetti da 1 a 3. Dice l'apostolo: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, ecco i peccati, nei quali un tempo camminaste. E poi dice: seguendo il corso di questo mondo, l'andazzo di questo mondo, secondo, quindi qual era il nostro punto di riferimento, il nostro modello, quella, l'influenza che noi seguivamo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutto un tempo vivemmo nelle concupiscenze, ritornano i peccati della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. Le nostre concupiscenze, i nostri peccati visibili, palpabili, i nostri pensieri brutti, i nostri, tutto quello che esce, il marcio che esce da noi, non soltanto usciva da una natura corrotta nel peccato, ma anche da un modello che noi seguivamo e che era proprio il principe delle potestà dell'aria. Seguivamo questa influenza spirituale, avete letto, lo spirito che al presente opera e ancora adesso opera nei figli della disubbidienza, nei non credenti. Seguivamo queste potestà spirituali. Allora io mi domando: chi ci poteva salvare non soltanto dai peccati? Lasciamo stare l'esempio pratico, l'esempio visibile del peccato, l'aspetto visibile del peccato, la bugia, l'adulterio, il pensiero impuro, che sono gravi, ma chi ci avrebbe mai potuto tirare fuori da queste influenze demoniache spirituali? Perciò l'essere umano non potrà mai cambiare la sua vita da solo. Potrà agire forse sulla parte esteriore, sulla parte visibile, magari non dire più menzogne, che sarebbe già qualcosa di... magari togliersi qualche vizio, magari cercare di aggiustare un po' il carattere, ma quella natura non soltanto è corrotta dal peccato, ma è sotto l'influenza delle potenze del male. Ci vuole un intervento dall'alto. E Gesù, facendo parlare quello spirito immondo in quell'indemoniato, Gesù non dice niente, non apre bocca, fa soltanto una domanda a questo spirito e tra poco la vedremo, ma facendo parlare quello spirito, Gesù dimostra, trasferisce, manifesta tutta la sua superiorità. Allora, rileggiamo i versetti da 28 a 29, sempre del capitolo 8 di Luca. Perdonatemi se prendo un po' di tempo. E quando vide Gesù Lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: «Che vi è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Gesù comandava infatti allo spirito immondo di uscire da quell'uomo, perché molte volte se ne era impossessato, e benché fosse stato legato con catene e con ceppi e fosse sorvegliato, egli spezzava i legami ed era spinto dal demone nei deserti. In primo luogo, Gesù, attraverso le parole di quello spirito, manifesta la sua superiorità proprio in che cosa? Nella santità. Lo spirito che cosa dice? Che v'è fra me e te? Vedete? È lo spirito che parla, non è Gesù che fa pubblicità a se stesso. È lo spirito che parla, quindi possiamo essere certi che quello che sta dicendo lo spirito è vero. Che v'è fra me e te? Che cosa c'è? Quale comunione ci può essere tra noi due? Tra Dio e il demonio non c'è mai stata, né mai ci sarà, alcuna forma di comunione, alcuna forma di convergenza di idee, sentimenti, progetti, pensieri. Non è possibile. Questo spirito aveva ragione. Tutto è stato macchiato dal peccato, ma Dio no. Tutto purtroppo in questo mondo è sotto il potere del demonio, ma gloria a Dio, il Signore Gesù no. Possiamo dire che al di fuori del regno della potenza di Dio, la seconda potenza più importante, possiamo dire, è quella del demonio. E grazie a Dio che il demonio è sotto l'influenza di Dio e non è Dio sotto l'influenza del demonio. Non c'è nessun tipo di comunione. E infatti l'apostolo Giovanni, sempre nella sua prima epistola, nel primo capitolo, versetto 5, ci ricorda: Dio è luce e in lui non v'è tenebra alcuna. E quindi vedete come il demonio soffre. Non è soltanto una questione di dire tra te e me non ci può essere comunione, ma lui soffre la santità di Dio. Lui non la sopporta, soffre la santità di Dio, soffre la presenza della purezza, della santità del Signore, perché prima ha detto che ha lanciato un grande grido. Lui soffre dovendo ammettere che tra lui e Dio non c'è niente in comune. Secondo, la deità di Gesù. Lo Spirito lo riconosce come il figlio del Dio Altissimo. E quando nella scrittura troviamo questa espressione, figlio di Dio, non è una semplice qualità di Gesù di Nazaret, non è neanche una semplice caratteristica di eccezionale di Gesù, ma è proprio il nome che identifica la seconda persona della Trinità, il Dio che si fa carne. E questo lo potete leggere nel Salmo 2, nel capitolo 1 dell'Epistola agli Ebrei. Questo spirito lo riconosce come figlio di Dio. E in Colossesi, a capitolo 1, versetto 15, Paolo, parlando di Gesù come il figlio di Dio, dice che egli che ha creato tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, dice: tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Lo spirito qui si trovava di fronte al suo padrone. Tu sei il figlio di Dio. Lo spirito si stava trovando di fronte al suo Dio, a colui che aveva il potere su di lui. Terzo, Gesù dimostra ancora il suo potere di distruggere le opere del demonio, di Satana. E infatti è scritto, abbiamo letto, che lo spirito era tormentato perché Gesù gli chiedeva di uscire da quell'uomo. E in prima Giovanni, nel versetto che ho citato prima, nella parte finale, capitolo 3, il versetto 8, nella parte finale l'apostolo dice: per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Pensate se la presentazione fosse finita lì: tu sei il figlio di Dio, che c'è tra me e te, punto e basta. No, Gesù è il figlio di Dio, è proprio perché figlio di Dio stava impedendo a quello spirito di continuare a possedere quell'uomo. Proprio perché il figlio di Dio gli ha il potere di distruggere le opere di Satana. Ha il potere, la potestà. Quarto, egli è il Signore. Al versetto 30 è scritto che Gesù lo interrogò dicendo: qual è il tuo nome? Ed egli dovette rispondere. Perché Gesù gli fa questa domanda così specifica? Gesù non ha mai fatto teatri e teatrini. Perché Gesù gli ha fatto questa domanda? Perché egli voleva dimostrare attraverso questo che era il suo Signore e che davanti al suo Signore quello spirito doveva dire nome e cognome e doveva anche ubbidire. Lo spirito non poté fare a meno di dire il suo nome. alla domanda fatta dal Signore Gesù. Egli comanda i demoni, comanda sopra i demoni, egli comanda sulle forze della malvagità. Quinto, egli è il giudice che eseguirà la vendetta sulle forze del male. Al versetto 31 è scritto: lo pregavano, abbiamo letto, quegli spiriti che stavano in quell'uomo, lo pregavano di non mandarli nell'abisso. L'abisso è proprio il termine biblico che indica il luogo di punizione eterna, dove il demonio e i suoi angeli verranno, e anche i peccatori, impenitenti, verranno puniti per l'eternità, tormentati per l'eternità. Cristo è il giudice, e questi spiriti lo avevano riconosciuto, è il giudice che alla fine dei tempi dirà basta con tutte le forze della malvagità. E Gesù ha sofferto, è morto ed è risuscitato non soltanto per salvare noi, ma anche perché attraverso la sua morte e la sua risurrezione egli potesse essere il giudice stabilito da Dio con tutte le carte in regola per eseguire la condanna su tutti gli spiriti e sul peccato alla fine dei tempi. Questo lo leggete nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 12 e 13, è scritto: egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Sesto, la sua sovranità. Versetto 32, gli spiriti immondi lo pregarono, gli chiesero di mandarli nei porci, e Gesù acconsentì, e loro dovettero fare quello che avevano chiesto a Gesù e quello che Gesù aveva permesso di fare loro. Egli non è soltanto il Signore, cioè il padrone, ma colui che ha anche il dominio, ha anche il potere di controllare ogni cosa, e soprattutto gli spiriti immondi. A volte, quando di notte sono da solo, che magari torno da giù e mia moglie e mia figlia sono a casa, allora dico: è tutto buio, Signore, che mi sento un po' smarrito, e penso a tante cose brutte che ho visto nella mia giovinezza, tanti film brutti, spazzatura, film d'orrore, ovviamente sto parlando, terribili, che ho visto nella mia giovinezza e che, se voi ci fate bene caso, hanno un fascino perverso, e quei film cominciano a contristarmi, cominciano a girare nella mente. A un certo punto dico: Signore, no, perché tu sei il mio Dio, sei il mio Signore, sei il padrone di ogni spirito, e quindi tu non permetterai mai delle cose così che sto pensando alla mia mente, disturbata da queste cose che ricordo del passato. E il mio cuore si calma. Com'è bello essere veramente calmi, in balia delle mani del Signore. Ultimo, dal versetto 35 al versetto 39 abbiamo letto che, dopo aver fatto tutto questo, è scritto che quegli uomini che custodivano il branco dei porci che si erano gettati dal precipizio andarono a raccontare quello che era successo, e la gente dei gadareni, è scritto addirittura che ebbero paura e pregarono Gesù di andare via. Allora io mi sono chiesto, alla fine di tutto questo, perché queste persone, dopo aver visto un uomo impossessato da miriadi di demoni, vestito, abbiamo letto, sano di mente, ai piedi di Gesù, perché queste persone ebbero paura, ebbero timore, e chiesero addirittura a Gesù di tornare indietro? Gesù dovette salire sulla barca e tornare dietro. Perché, fratelli e sorelle cari, amici, essere liberati è una cosa bella. Essere liberati dal peccato, essere liberati dalle influenze del demonio, è una cosa eccezionale. Ma poi, questo vuol dire che Dio viene a rompere i legami che mi conducevano, che mi portavano, che mi tenevano stretti alla mia vecchia vita, che era sotto l'influenza del demonio. Dio viene a rompere la mia quotidianità. Dio viene a rompere i miei affari impuri. Badate bene, c'era un branco di porci in Israele, animali che erano banditi dalla legge. C'era un branco di porci. Dio viene a rompere tutte queste cose. Dio viene a sconvolgere la vita. E se allora tu non capisci che quello sconvolgimento è il tuo guadagno, che quello sconvolgimento è il bene più prezioso per te, tu avrai paura di Dio, avrai timore di Dio, e dirai al Signore: Signore, ti prego, allontanati da me, fino a un certo punto. Ma che il Signore invece possa farci comprendere che adesso invece quello sconvolgimento, quella liberazione, quel rompere la nostra quotidianità è tutto il nostro bene, è tutto il mio bene, affinché la paura, il timore e queste influenze che ancora il demonio cerca di mettere nella nostra mente possano essere veramente rigettate dai suoi figlioli e possiamo vivere davvero una vita liberi, senza più essere sottomessi alle influenze degli spiriti di questo mondo. Badate bene, l'ira, tutti i sentimenti sono agitati anche dagli spiriti che sono in questo mondo. Che il Signore possa veramente guidarci e benedirci. Amen.